Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa e questa zuppa di porridge del 31 luglio. Adesso farò delle zuppe un po' più concentrate, anche perché sto in viaggio, questioni logistiche un po' più complicate. E oggi è stata una giornata micidiale a Tokyo perché faceva un caldo pazzesco, ma non il caldo che faceva era pazzesco. Però una cosa ve la voglio dire, in realtà la metto anche nel mio, diciamo, piccolo diario di giorno e di viaggio. Dovete sapere che a Tokyo, vedete anche nei vecchi quartieri, ci sono tutti i palazzi uno attaccato all'altro, come spesso avviene ovviamente anche nelle nostre città, ma che hanno un piccolo spazietto l'uno dall'altro. Il motivo per il quale c'è questo spazietto non è architettonico, è diciamo burocratico. Il primo motivo fondamentale è che questa è una zona sismica e quindi per motivi sismici conviene tenere le case e anche i palazzi separati, quindi avete questa idea dei palazzi separati. La seconda è che gran parte del terreno è dello Stato, un po' come in Inghilterra, no? Che sono tutti quanti la proprietà privata è della regina, è difficile comprare proprio anche esattamente anche il luogo dove cresce la vostra casa, dove voi fate nascere la casa. E quindi che cosa fa lo Stato? È successo a questo mio amico con cui oggi parlavo, siccome le case sono separate le une dalle altre, è più di facile buttarle giù se non si paga la concessione allo Stato, cioè l'affitto allo Stato per quel terreno che loro ti danno in concessione, non so, per 90 anni, 100 anni, con un canone che devi pagare ogni 10 anni. Allora immaginavo in questo strano paese come sarebbero state, come si comporterebbero Ilaria Salis, che noi in Europa, non soltanto in Italia, consideriamo delle eroine della sinistra. E qui questo è un paese talmente anche eccessivo da altre parti, non c'è un cestino perché c'erano degli attentatori negli anni 90 che fecero degli attentati mostruosi con il sarin mettendolo all'interno dei cestini. Da quel momento in poi è 0-1, no? Siccome c'era il rischio degli attentati non ci sono i cestini, così come non si fuma in maniera, diciamo, non neanche a New York questo non avviene per strada, non si fuma perché pochi anni fa un signore che fumava una sigaretta aveva accecato una bambina mentre camminava. Insomma, cose drammatiche, per carità, però questo è un po' il criterio col quale il poco diventa tanto e questa idea dei palazzi separati l'uno dall'altro mi fa veramente impazzire. Però non sono le cose importanti che stanno avvenendo nel mondo, queste sono le piccole, grandi cose importanti che ho fatto io oggi. Le cose grandi che avvengono nel mondo, ovviamente, è stata la risposta doppia che hanno fatto gli israeliani, il colpo al cuore degli Hezbollah e non solo degli Hezbollah, perché stanotte anche Haniyeh è stato ucciso con un raid incredibile degli israeliani. Olimpo spiega bene come funzionano questi raid, cioè vengono individuate le zone attraverso i servizi interni, attraverso i telefoni, attraverso i cellulari, attraverso le spie che ci sono, che hanno delle case sicure in tutti i posti più ostili del mondo, e poi si mette in posizione questo drone che rimane lì anche per ore e ore finché non vi è dato la carta rossa, così si chiama, e parte il missile che, come è avvenuto nel caso di Sucre, il terrorista Hezbollah, beh, insomma, prende un palazzo di 8 piani e riesce a individuare esattamente i 3 piani, in questo caso in maniera più o meno chirurgica, dove era presente il terrorista in quel momento e a quell'ora. Anche Crocetta 117 oggi a Tokyo, bravissima, stasera forse ci incontriamo, la vedo difficile, una città così vasta come Tokyo. Questo Sucre era l'uomo degli attentati. Era l'uomo che fece per Idea, uno veniva considerato uno degli attentatori, degli ideatori dell'attentato del 1983 in Libano, forse qualcuno di voi se lo ricorda, in cui due camion bomba uccisero 250 persone tra francesi e americani, un signore che aveva una taglia, mi sembra, di 5-6 milioni di dollari da parte degli americani, così come l'ultimo intervento, quello di questa notte, di cui i giornali non parlano, di Hanoi, è stato un intervento pazzesco, che è spaventato anche gli ayatollah iraniani, perché ha dato il senso della potenza ancora, diciamo, di intelligence iraniana. Su tutto questo, però, io vi vorrei semplicemente leggere un commento che ho visto mentre ero in metropolitana del Sole 24 Ore, un commento mentre ero nella loro metropolitana, metropolitana straordinaria, come voi sapete, in cui c'è piuttosto grande comodità nella lettura. Voi sapete che non si può stare al telefono in metropolitana a Tokyo, però si può ovviamente consultare il sole 24 ore, cosa che ho fatto io questa mattina. E per quanto riguarda la ultima operazione degli israeliani, il sole 24 ore riesce a scrivere un leader diplomatico, intransigente e pragmatico di Hamas. Allora, io vorrei dire tutto, però, ma vi rendete conto di come vengono descritti i leader di questi assassini e i leader di questa organizzazione terroristica, quella che pensò, pianificò e diede il via libera al 7 di ottobre, per non dire altro, pragmatico, intransigente. Ma ragazzi, ma siamo impazziti, siamo veramente impazziti, o forse lo sono alcuni giornalisti. E dall'altra parte, seconda notizia straordinaria ovviamente della giornata, è la risposta da Pechino della Meloni a quel dossier dell'Unione Europea che dice che ci sarebbe in Italia poca libertà di stampa. Beh, la Meloni dice che in realtà sono stati consultati dei giornali che sono portatori di interessi, questo è vero, come tutti quanti i giornali lo sono, e riferendosi a Repubblica, al Domani e al Fatto Quotidiano, che ovviamente oggi, ovviamente, comprensibilmente dal loro punto di vista, non possono che partire all'attacco della Meloni per essere definiti portatori di interessi, così come il giornale era portatore di interessi di Berlusconi, o non so, adesso gli Angelucci sono chissà quali interessi avranno nella vicenda politica italiana, uno di loro obiettivamente un senatore. Però la cosa straordinaria è la Meloni dice: è colpa loro se Bruxelles ci critica perché danno un'idea sbagliata dell'Italia, perché loro sono all'opposizione e quindi raccontano un'Italia in cui ci sarebbero scarsi margini di libertà. Uno di questi giornalisti, certamente Bill Hemmott, che proprio era quello che aveva descritto l'Italia di Berlusconi come un'Italia tremenda, mostruosa, e ovviamente viene intervistato oggi dalla Repubblica, che riesce a scrivere che ci sono margini molto ridotti oggi di libertà, si sono ristretti i margini per un'informazione libera in Italia. Questo dice Bill Hemmott, che si sono ristretti i margini per un'informazione libera in Italia, soprattutto il RAI, cioè la RAI oggi improvvisamente sembra che sia una RAI in cui si sono ristretti i margini di libertà, perché poi ci spiega Repubblica, sono state nominate delle persone tremende. Una di queste è il mio amico Gianmarco Chiocci, che oltre ad essere uno straordinario giornalista, oltre a fare un ottimo TG1, essere un uomo di cronaca, è un direttore certamente non di sinistra di un TG1, come sono sempre stati i direttori dei telegiornali 1, 2 o 3 in funzione del governo di quel momento. E addirittura la FNSI, la Federazione Nazionale del Sindacato Italiano, a cui io non sono ovviamente iscritto, dice: è come fare le liste di proscrizione durante il fascismo. Cioè, è una cosa pazzesca. E questo cortocircuito lo racconta in maniera violentissima, proprio perché si è sentito accusato proprio dalla stampa ieri ad Andrea Malagutti, dal direttore della stampa, Sallusti, ovviamente sfottendo poi la stampa sulla sua libertà di informazione, ad esempio nei confronti di Elkann o Repubblica, quando ha mandato al macero delle copie recentemente perché non erano gradite all'azionista oggi della Repubblica, cioè sempre la famiglia Agnelli. Dice la stampa e ci picchia come uno squadrista, altro che Casa Pound a noi del giornale, dice Sallusti. Però noi abbiamo soltanto notato che i giornalisti consultati dall'Europa per definire la libertà di stampa italiana sono dei giornali di opposizione, manifestatamente di opposizione, e poi sono gli stessi giornalisti che hanno scritto sui loro giornali di opposizione che l'Europa ci aveva bacchettato. Quindi una specie di cortocircuito mostruoso. Loro dicono all'Europa che fa schifo l'Italia, e poi loro raccontano i loro giornali, dopo aver detto all'Europa che fa schifo l'Italia, che l'Europa dice che l'Italia fa schifo. Vabbè, è una cosa straordinaria, dice Sallusti, siete veramente ridicoli. Tra l'altro, oggi Repubblica intervista il curatore, no, forse il Foglio, un'intervista il curatore di questo dossier sulla libera stampa italiana, e il dossier è fatto da un eurodeputato socialista. E l'eurodeputato socialista si arrabbia per la Meloni che risponde all'Europa, perché giustamente si sente piccata dell'idea che noi avremmo ridotto gli spazi di libertà. E sapete che cosa dice questo eurodeputato socialista? No, ve lo dico con chiarezza. Dice questo eurodeputato socialista spagnolo, cioè quelli con cui la Meloni non si trova per niente d'accordo, che la reazione della Meloni è spropositata. E vabbè, insomma, un suo giudizio, e la pagherà. E la pagherà. Questo dice l'eurodeputato socialista sul foglio di oggi. La pagherà. Allora, insomma, questo è il clima per cui noi pensiamo che loro sono degli oracoli straordinari, poi ci spiegano che noi pagheremo le conseguenze di quello che dice la Meloni. Nel frattempo nella politica succedono un paio di cose. Abbiamo scoperto che i grillini litigano con Conte, abbiamo scoperto che Renzi fa un'intervista un giorno sì, un giorno no. A proposito, oggi ancora non ho visto le interviste di Renzi, forse ci sono e mi sono sfuggite, ma Tajani in questo renzismo straordinario che è andato a sinistra, però zitto zitto e cheto cheto, si sta portando a casa i deputati renziani che non ci vogliono più stare. Devo dire la verità che i renziani stanno litigando al loro interno perché Marattin, Costa e gente di questo tipo a sinistra con la Schlein certo non ci va. Conosco molta gente, il mio amico Andrea Ruggeri che vedo ora in collegamento, dubito che Andrea Ruggeri, direttore del Riformista, quale è stato, avesse diciamo, apprezzato questa svolta a sinistra di Renzi che all'epoca era direttore editoriale. Ma il vero casino sta avvenendo a Genova perché Orlando e i piddini non vogliono che il loro compagno di partito, ex vicepresidente del CSM, nominato come commissario in Liguria, lo leggo oggi sul pezzo di Fazio, da Renzi come commissario del PD in Liguria, diventi presidente della holding di Spinelli, il presunto corruttore di Toti. Beh, è veramente un cortocircuito pazzesco. Cioè, Andrea Ruggeri, difatti, qua dice: per me Renzi fa una follia. Certo, andare a sinistra con la Schlein, con la Salis, con Bonelli, con Fratoianni, con questi qua e con l'ANM, è una cosa che adesso io apprezzo molto Andrea Ruggeri, ma qua basta non essere Andrea Ruggeri, basta avere un po' di buonsenso per pensare che mi sembra una follia. E comunque Andrea Ruggeri lo dice chiaramente, adesso lo leggo su Instagram collegato con noi. Ultima cosa di notizie di giornata riguarda la nostra economia, penultima: l'economia tira, ma non per l'industria, questo non è un dato positivo, e non per la Germania. Pensate che la Germania è cresciuta dello 0,1% e l'Italia dello 0,2% nel trimestre, il che non va bene. Sì, noi cresciamo il doppio della Germania, ma se la Germania non cresce sono cazzi anche per l'Italia. Quello che tira molto è il turismo: il 20% di spesa in più dei turisti stranieri in Italia è un botto, come potete immaginare, e questo botto dei turismi può valere il 15% del PIL, ma il paese non può e non è mai stato un paese solo turistico. E in realtà poi, come ci spiega bene il Sole 24 Ore, la Germania non solo non va bene economicamente, ma l'inflazione sta salendo al 2,3% e per i tedeschi questo vuol dire male, malissimo. E con l'inflazione che sale, i tedeschi faranno tutte le pressioni possibili e immaginabili perché la Banca Centrale Europea non riduca i tassi di interesse. Insomma, notizie non positive sul fronte dei prezzi. Ultima cosa, le Olimpiadi, e qui mi sembra che sia la verità titolare, ma è una cosa incredibile. Il titolo forse più divertente è proprio quello della verità: un algerino prenderà a pugni una donna italiana. Siccome questo algerino è una trans e però alle ultime mondiali non è stato accettato ai mondiali femminili perché dopo la prova ormonali non l'hanno accettato tra le donne, invece ha superato evidentemente il test delle Olimpiadi e questi deficienti pensano che si possa fare un'Olimpiade in cui una donna, per questo il fatto che sia italiana, chi se ne frega, possa gareggiare contro un pugile algerino che ha deciso è in una fase di transizione sessuale. Allora io dico, perché non vorrei essere scambiato per un bacchettone, uno può fare dei suoi ammennicoli quello che gli pare. Tu puoi anche sentirti una carota, ci sono i ragazzini che si sentono una mela, non me ne fotte assolutamente nulla, ma se tu fai parte di una mela e pensi di partecipare ad una insalata di frutta qui all'Occura, beh, ti dicono: scusami, tu sei un essere umano che pensa una mela, ma non fai l'insalata di frutta, perché noi ancora l'insalata di frutta la facciamo con le pesche e con le mele e tu non ci rompi i coglioni. Se tu sei un trans donna che vuoi gareggiare con gli uomini, non ci gareggi. Se sei peggio, un trans che da uomo vuol diventare donna e peraltro sei ancora un mascolino con la forza di un mascolino, tu non puoi partecipare al. Non è razzismo, non è body shaming, è buon senso, come quello che avrebbe uno che ha votato Renzi e che non lo vuole vedere con la Schlein, come una persona normale che non vuole vedere un trans algerino che faccia le Olimpiadi e prenda a pugni un'atleta italiana. È simple as that. Per quanto riguarda poi la figura di merda della Senna, figura e non solo figura, è anche il senso della merda che c'è ancora in quel fiume, beh, veramente stendiamo l'ennesimo velo pietoso. Ci sono tante altre cose sui giornali, però diciamo che queste zuppe estive, almeno permettetemi di farle un po' più corte, soprattutto quando le notizie scarseggiano, perché insomma non è che ci sia l'eccitazione, ci sono le grandi questioni internazionali. di cui vi ho parlato, cioè la possibile escalation che c'è in Medio Oriente, ma di questo vivendo, insomma. Vi do un appuntamento stasera da Wagyu Mafia, deve essere un posto pazzesco, e mi preparo perché qui sono, lì l'appuntamento sarebbe alle 6, ora sono le 6 e 8 e diciamo che arrivo lì alle 7, ma insomma questi sono precisi, speriamo che mi facciano entrare. Ciao. Qua come funziona? Aspetta che vi faccio vedere. Vediamo Tokyo. Tokyo, che dite? Come vi sembra? Bello questo posto, no? Sta piovendo. Ciao.